faceva un craniometro perfetto, no? Ma non è possibile. Mentre l'idea del casco, della cuffia che si calza, ha una sua anche funzionalità, fermo restando che noi non abbiamo tanto così di tracce di pratiche di questo genere. Tolto il caso di Cristo, non abbiamo documenti che ci raccontino di persone, di condannati con una cuffia o con una corona, o quello che volete voi, di spine. Sappiamo che agli eretici veniva messo il cappello per l'auto da fe o altre cose, però questo è un unicum assoluto della storia. Detto questo, passiamo all'evento, come dire, forse più emblematico della passione di Cristo, che è la crocifissione. La storia della crocifissione è incredibilmente documentata. Questa che vedete qui naturalmente non è una crocifissione, ma un impalamento ampiamente praticato dagli sciti. Gli sciti hanno modificato l'impalamento con la crocifissione, i cartaginesi ne hanno fatto largo uso e i romani se ne sono ampiamente serviti. I romani hanno fatto della crocifissione una pratica giuridica fortemente strutturata e organizzata. In che senso? Nel senso che a Roma, nella cultura latina, diciamo fino al III secolo, la crocifissione era una pratica utilizzata, non c'entra niente col cristianesimo ovviamente, è precedente, era ampiamente utilizzata come pena capitale. E che testimonianze abbiamo, che fonti abbiamo per fare questa affermazione? Abbiamo una quantità enorme di fonti letterarie nel senso vero del termine. Cicerone piuttosto che Plauto, altri ci parlano della crocifissione dal punto di vista letterario o anche comico, e poi c'è la documentazione giuridica, dove la pratica della crocifissione è regolamentata in modo assolutamente sistematico e precisissimo. Ti dice tutto quello che devi fare, nel senso che prendiamo il caso di un patrizio che volesse crocifiggere uno schiavo, chiamava l'azienda specializzata, arrivavano, facevano tutto, crocifiggevano eccetera e portavano via il cadavere. C'è proprio tutta la giurisprudenza su questa cosa, al punto tale che la crocifissione era una pratica normale. Voi pensate, durante la rivolta di Spartaco hanno tirato su delle croci poi per tutti i rivoltosi da Roma fino a Napoli, quindi immaginate qua, ne crocifiggevano veramente a quantità industriale. Questo che vedete qua, ma ve lo faccio vedere in grafica perché si vede meglio, è un banalissimo graffito fatto in una betola romana, questo siamo nel primo secolo d.C., da un avventore, evidentemente. Dice: Alessammeno adora il suo Dio, dove si vede questo signore che adora uno su una croce con una testa d'asino, di cavallo, di equino, quello che volete voi. L'aspetto non ci deve stupire, perché una delle accuse forti che fu fatta ai cristiani era quella di adorare bestie, quella di praticare orge, infanticidio, cannibalismo. Ogni religione ha demonizzato la religione o emergente o morente con atteggiamenti di questo tipo, quindi la cosa non è così anormale. Però molto più drammaticamente ci può rimandare anche a un'altra cosa, una pratica molto diffusa del circo, vale a dire i condannati venivano attaccati alla croce, poi prendevano degli animali di media piccola taglia, gli aprivano la pancia, li buttavano ancora scalpitanti addosso a questi poveri disgraziati, no? Poi liberavano cani, lupi, iene, senza tanti leoni, anche solo animali affamati così, che si avventavano su questi disgraziati crocifissi coperti di interiora e a volte addirittura di tutta la carcassa dell'altro animale. Quindi questo che a noi fa naturalmente abbastanza, ci colpisce abbastanza, allora era una pratica molto diffusa. Chissà, magari tra 5.000 anni, quando qualcuno guarderà i filmati della violenza negli stadi oggi, magari penserà di noi la stessa cosa che noi pensiamo dei romani di quell'epoca, no? Chissà. Poi abbiamo qualche raffigurazione molto, molto schematica sulla crocifissione, ma abbiamo veramente poco. Però sappiamo che cosa? Sappiamo questo. La crocifissione avveniva in questo modo. Sul luogo dell'esecuzione, che nel caso di Cristo era, come sapete, il Golgota, fuori dalle mura allora di Gerusalemme, erano già pronti i pali verticali. Il palo verticale era chiamato stipe, mentre il palo orizzontale, chiamato patibulum, era portato dal condannato. Allora, primo aspetto, la croce usata per le crocifissioni non era la croce latina, quella che vediamo, avete presente, con l'orizzontale a un terzo dal vertice, ma era la cosiddetta croce a tau, a t. Questo è il primo aspetto importante. Perché? Per secondo aspetto, perché un condannato già debilitato dalla detenzione, dalla flagellazione, da quello che poteva essere, che si portasse tutta una croce che poteva arrivare a un quintale facilmente, per un lungo tratto è inimmaginabile. Allora veniva utilizzato soltanto il patibulum, che aveva già il suo peso significativo. Il patibulum aveva, vedete, questo incavo qui, che di fatto entrava sullo stipe, si incastrava. Allora, che cosa succedeva? Che il condannato si prendeva sulle spalle il patibulum, con gli altri condannati erano legati mano a piede, no? La corda faceva così, e andavano al luogo dell'esecuzione. In questo modo, se uno dei tre poveracci cadeva, si tirava dietro anche gli altri. Da qui l'ipotesi dei traumi sul volto che abbiamo visto, no? Ecco, questo era più o meno il procedimento. Quindi il condannato aveva il patibulum sulle spalle, andava dove doveva andare, da solo o con altri, ma comunque fosse, cadendo non poteva ripararsi il volto da eventuali, e sbatteva la faccia per terra, detto in parole molto povere, no? Sull'uomo della sindone ci sono questi due segni importanti, traumi forti qui sulla schiena che avete visto prima, è stato segnalato anche un abbassamento della spalla sinistra su destra, ma potrebbero essere correlati a questo. Sì. Arriviamo al luogo dell'esecuzione, qui ce ne sono altri, va bene, al luogo dell'esecuzione. E che cosa scopriamo? Cosa accadeva? Il condannato veniva tolto il patibulum dalle spalle e veniva fissato al patibulum, prima era semplicemente legato. Poteva essere lasciato legato o molto più facilmente veniva inchiodato, perché il processo della crocifissione era quello di allungare il più possibile la sofferenza del condannato, non attaccarlo e morire. Doveva stare lì a soffrire il più possibile. Allora veniva attaccato al patibulum, poi alzato il patibulum, veniva infilato nello stipe e poi venivano inchiodati i piedi. Questo era più o meno il processo. E qui dobbiamo sfalsare un mito. Vediamo qui, vedete il segno di cui abbiamo detto prima nel polso. Allora, se voi guardate l'iconografia, se andate a vedere in qualunque crocifisso, in qualunque chiesa, constaterete che il chiodo è qui e anche gli stigmatizzati hanno il segno qui, però qui non tiene il peso del corpo. Se voi avete qualcuno che vuol così fare la cavia, poi provate a inchiodarlo, no? Quella, la mano si apre, viene giù, non tiene. Quindi il segno dell'uomo della sindone rimanda a un altro punto, a questo, che si chiama spazio di Destot. Il chiodo passando qui ha una maggiore presa ed è proprio dove passa nell'uomo della sindone. Abbiamo altri esempi dove il chiodo passa qui, tra l'una e il radio, che sono queste due ossa del polso. Però c'è da dire che qui potrebbe ledere dei vasi importanti e determinare un'emorragia. Chi si taglia le vene, no? Pensate, non si muore subito, ma comunque sia, non era quella l'idea dei condannati, della fine prevista per i condannati. Nell'uomo della sindone sostanzialmente il chiodo passava qui. Questo è uno che è sempre stato come cavia, poi si è offeso, non ha mai più salutato, eccetera. Se no diventa troppo. Mi dicono sempre, queste cose sono troppo tragiche, no? Allora ogni tanto bisogna alleggerire un po' la questione. Allora, per alleggerire vi racconto la storia dei chiodi. Le reliquie sono secondo me un mondo affascinante, no? Perché la reliquia è quella cosa che ci consente proprio antropologicamente di dare umanità alla divinità. Il pezzo d'osso, il dente di Sant'Orsola, eccetera, è come ti dicesse, vedi che erano persone normali, vedi che erano come te. Questo è significativo, secondo il mio modesto parere. I chiodi di Cristo erano presumibilmente tre, uno, due per le mani e uno per i piedi. Quando la mamma di Costantino, Sant'Elena, va a Gerusalemme a cercare le reliquie, tra le quali la croce, eccetera, che come sapete tutta la storia, prende anche i tre chiodi. Al ritorno via mare verso Roma c'è un'enorme tempesta e il capitano della nave dice a Sant'Elena: se lei butta un chiodo in mare, sicuramente il mare si calmerà e quindi noi ci salviamo la vita. Allora Sant'Elena butta il chiodo. Però cosa succede? Che da lì a X secoli sti chiodi erano sempre tre in Europa, no? Allora, e qui i teologi sono dei geni in queste cose, hanno inventato questa cosa qua, che Sant'Elena in realtà è vero che ha buttato il chiodo in mare, ma ha legato una corda, no? Così quando il mare si è calmato l'ha recuperata, no? La geografia si chiama, cioè la mitologia dei santi, no? In questo caso, però è ricchissima la devozione di queste cose. È ovvio, è un po' come la sindone, non servono a credere, ma servono a dare umanità, io credo, alla fede in qualche modo, no? E questo che vedete è uno dei chiodi trasformato in che cosa? Trasformato in morso del cavallo di Costantino. E questo chiodo si trova a Milano e una volta all'anno lo tirano giù. Perché lo tirano giù? Perché si trova su una cosa che si chiama nivola nel Duomo di Milano, che è un'enorme nuvola di cartapesta dove viene tirato su, giù e su. E questo è secondo me un bel esempio. L'altro esempio che tutti probabilmente avrete visto, no, ho sbagliato, è questa qua, la corona ferrea. Questo sarebbe uno dei chiodi di Carlo Magno, scusate, di Cristo messo nella corona. E poi non contiamo i frammenti di croce. Questo è quello di Torino del Maria Ausiliatrice, che sarà così più o meno. Però nell'Ottocento padre De Fleury provò a cercare tutti i frammenti della croce nel mondo, no? E a pesarli, a raccoglierli, a guardarne le caratteristiche. E ne aveva messi talmente tanti insieme che disse: più che fare una croce potrei costruire una nave, no? Perché ce n'erano tantissimi di questi frammenti. E ovviamente gli ultimi studi fatti, ovviamente voi come ben sapete man mano che il tempo passa, la scienza affina i propri strumenti, diventa più critica, anche se va detto molto onestamente che oggi chi è più critica su queste cose è la Chiesa, molto,